Quello della libertà in Grecia è un miraggio, sicuramente. Senza voler svilire l'importanza che questo paese ha avuto nel inventare, nel costruire, nel radicare la democrazia, beh, diciamo che la libertà è una sorta di miraggio perché essa occulta nella polis la realtà che è fatta da, composta da la maggior parte del popolo che è in schiavitù, dalla emarginazione del contadino o dalla condizione di inferiorità che vive la donna. Nell'Attica, siamo intorno al IV, V secolo avanti Cristo, gli studiosi stimano ci fosse una popolazione di circa 300.000 abitanti. Ebbene, di questi 300.000, soltanto il 30% erano cittadini, nel senso che avevano la cittadinanza. E di questi una percentuale che oscilla fra il 10 e il 20% aveva potere di rappresentanza politica e partecipava attivamente alla vita politica. D'altra parte, come ricorderete probabilmente, più che da uno studio vero, da aneddoti che vi avranno raccontato al liceo, Aristotele sosteneva che gli intellettuali, le classi alte potevano svolgere la loro attività, il greco poteva filosofare perché c'era chi svolgeva i lavori umili, chi svolgeva il lavoro vero e proprio per mandare avanti il paese e chi lo svolgeva erano i contadini, gli artigiani che erano considerati inferiori ed erano emarginati. Ancor di più era emarginata e considerata inferiore la donna. In alcune realtà viveva in un'ala separata della casa. Lo stesso grande filosofo Aristotele parlò della donna come di un ventre da ingravidare, quindi diciamo che con alcuni distinguo potremmo dire che veramente si tratta di un miraggio se parliamo della democrazia ateniese. Naturalmente per non trascurare l'importanza che invece ebbe come cura della democrazia occorrerebbe molto più tempo per intrattenerci di sopra. Quello che voglio fare è soltanto puntare una luce su un aspetto forse meno conosciuto, dando per scontato o al momento inutile soffermarsi sulle cose che sono considerate o considerabili delle conoscenze acquisite. Dunque, la democrazia ateniese non è stata mai una democrazia egualitaria. È stata una democrazia elitaria e l'immagine che noi abbiamo dei greci è l'immagine che i greci hanno costruito di loro per noi stessi. Erodoto è uno degli storici, dei primi storici che può vantare la civiltà, ebbe esattamente questo come uno dei propri compiti, di veicolare e tramandare l'immagine, un'immagine dei greci che fosse compatibile con i loro desideri, con le ambizioni e con l'esigenza di costruire un certo tipo di immagine del contributo portato allo sviluppo della civiltà che non sempre corrispondeva al vero. Una cosa però è vera, i greci ebbero una grande capacità, quella di ereditare le conoscenze, le competenze messe in campo, acquisite dalle popolazioni precedenti, metterle assieme e farle fruttare al meglio, cioè utilizzare le conoscenze di altri per arrivare a risultati a cui gli altri non erano arrivati. Un esempio che vorrei farvi in questo senso, e per certi aspetti diciamo un esempio plastico, è quello della scrittura, della lingua, dell'alfabeto. Una breve sequenza cronologica. L'alfabeto nasce dall'esigenza, dal bisogno che ha l'uomo di comunicare, di lasciare una traccia di sé e di comunicare all'interno della grande collettività nella quale è calato. Le prime forme di comunicazione sono quelle dei geroglifici, sono quelle dell'alfabeto egizio, sono dei segni che rappresentano degli oggetti e in qualche caso quell'oggetto può significare, può rappresentare un verbo e non l'oggetto stesso che rappresenta. L'esempio più banale può essere quello della rappresentazione di un piede che non necessariamente significa piede, ma l'atto del camminare, cioè l'azione principale che svolge quell'oggetto. E per un lunghissimo periodo si comunicò attraverso questa forma di scrittura inventata dal popolo egizio. Dopodiché noi troviamo la scrittura cuneiforme, che fu inventata dai Sumeri. La scrittura cuneiforme è una trasformazione della scrittura babilonese, che a sua volta derivava dalla scrittura geroglifica, dalla scrittura degli egiziani. Quindi già i babilonesi svilupparono ulteriormente la scrittura segnica degli egiziani e i sumeri apportarono un contributo ulteriore alla scrittura, inventando questa scrittura cuneiforme. Se andate online potete vedere degli attrezzetti, degli aggeggetti di legno che formavano dei cunei con delle parti, delle protuberanze che uscivano fuori, e ognuna di quelle rappresentava, messe assieme, un fonema, e attraverso quelle si poteva comunicare. C'è quindi la scrittura dei sumeri, quella l'alfabeto cuneiforme. Un ulteriore sviluppo è dato successivamente dai babilonesi, che sviluppano sulla scorta della lingua accadica che è parlata in Mesopotamia, sviluppano un dialetto proprio che diventa nell'arco di poco tempo una vera e propria lingua franca. La lingua dell'area orientale è questo babilonese, che diventa la lingua dei commerci, la lingua delle lettere, delle arti, perfino la lingua della diplomazia. Dopodiché abbiamo altri alfabeti, per esempio l'alfabeto runico, che è segnato dalla presenza di simboli e viene utilizzato prevalentemente dalle popolazioni germaniche. Dopo di quello abbiamo l'alfabeto, per certi aspetti forse il più importante, perché adesso è considerato l'unico alfabeto completo di cui si è a conoscenza, è l'alfabeto fenicio. La Fenicia, sapete, è stata a lungo un crocevia commerciale di primaria importanza, e il loro sistema era una semplificazione con delle forme lineari, una semplificazione della scrittura cuneiforme, proprio perché una maggiore facilità nell'accesso alle informazioni e alla conoscenza attraverso la scrittura era un elemento di facilitazione dei commerci e dell'attività connessa. Ora, qual è il merito dei greci? Il merito dei greci è quello di utilizzare parte di questi alfabeti, in particolare innestare le loro conoscenze sull'alfabeto fenicio, adattandolo, riadattandolo e perfezionandolo con l'introduzione, e questo fu l'elemento rivoluzionario, l'introduzione delle vocali che avvenne nell'800 circa avanti Cristo. Le vocali sono fondamentali per l'alfabeto arabo, per l'alfabeto ebraico, per l'alfabeto etrusco, anche per quello che si sviluppa successivamente sulla base della scrittura segnica, ossia l'alfabeto runico, che è quello che si avvale della ricchezza della vocale e si afferma in tutta l'area del nord Europa, della Scandinavia, almeno fino a tutto il Medioevo. E questo è importante perché ci dà il segno di come una cosa importante ai fini della comunicazione di intere collettività, e cioè l'alfabeto, sia il frutto di interazioni, e come è vero che un popolo che si pone all'avanguardia per competenze, conoscenze e sapienza utilizza le conoscenze degli altri popoli, le porta a sintesi e ne fa una vera e propria scienza, di cui tutti usufruiscono successivamente. Certamente il popolo che esercita questo ruolo da protagonista poi si assume tutti i meriti. L'idea, appunto, che i greci siano all'origine della civiltà deriva dal fatto che la lingua greca non nasce dall'oggi al domani come un'invenzione dei grandi saggi greci. Sulla base delle esperienze pregresse, essi però innestarono le loro competenze, il loro studio, le loro riflessioni e trovarono un modo per arrivare ad un risultato la cui acquisizione ha arricchito il patrimonio dell'umanità, è diventata patrimonio dell'umanità e ha arricchito l'umanità nel suo insieme. Lo stesso tipo di ruolo, di compito che i greci assolsero nella linguistica, quindi nello sviluppo dell'alfabeto, essi lo assolsero anche nella medicina, nella geometria, nella matematica, nell'astronomia. Sono i greci i protagonisti del perfezionamento di queste discipline e di queste scienze, che ne hanno fatto i soggetti protagonisti, sono coloro con i quali si identificano quelle scienze e quelle discipline. Il punto è che, come dicevo poco fa per l'Europa, no? Ogni realtà di questo genere è transeunte, è di passaggio, ha un inizio e una fine. Anche per la Grecia si stavano ponendo le condizioni perché quell'inizio e quelle vette di sapienza e di successo raggiunte stessero pian piano per essere scese, per essere percorse a ritroso. E questo avviene quando si invertono i rapporti fra le due grandi potenze che si sono affacciate sull'area del Mediterraneo, e che è l'area più importante del mondo allora, ossia Grecia da una parte e Roma dall'altra. Quando parlammo della guerra ispano-americana, ricordate, vi parlai di quella guerra molto importante perché inaugurava quella che il presidente Theodore Roosevelt chiamò l'età del Pacifico. E se ricordate, vi dissi che lo stesso Roosevelt aveva individuato nei mari lo strumento, il protagonista della geopolitica mondiale. Chi controllava quel mare avrebbe controllato il mondo. E il suo riferimento primario è al Mediterraneo. Se chi controllava il Mediterraneo controllava il mondo, se non altro il mondo conosciuto, quello che non andava oltre le colonne d'Ercole. E chi controllava lo spazio vastissimo? Con il suo accrescersi costante, grazie alle grandissime abilità in campo militare, ma non solo, anche in campo culturale, fu Roma. E Roma infatti subentra ad Atene, vincendola con le armi. Ma quando vince Atene e vince la Grecia con le armi, cosa fa Roma? Questa è stata la grande abilità che fa un unicum dell'impero romano. In quel caso Roma si ellenizza per continuare ad amministrare quei territori. A Roma non si instaura la democrazia ateniese, a Roma c'è il governo dell'imperatore, con il senato che serve per controllare l'interno, ma poi c'è il grande impero che si estende al di là della città di Roma, il cui controllo è compito diretto, precipuo dell'imperatore. Ora, le classi dominanti di Roma riescono a mantenere il consenso all'interno e anche all'esterno, non necessariamente, anche se talvolta avvenne, con il ricorso alla forza, alla minaccia, alla presenza di sanzioni, che pur tuttavia esistevano, è impossibile pensare non ci fosse mai il ricorso alla forza o alla coercizione. Ma riuscivano ad ottenere il consenso interno e sui vasti territori, assumendo e facendo proprie alcune abitudini, tradizioni, usi, costumi, cioè non ponendosi e non imponendosi come una forza estranea ed esterna. È un po' quello che, sulla base dell'esperienza romana, fanno gli inglesi che costruiscono successivamente il più grande impero. Voi pensate che un territorio vasto come l'India era amministrato e governato dall'Inghilterra con una presenza esigua di quadri dello Stato, di impiegati civili. La loro abilità fu esattamente quella di inglesizzare, perdonate il termine, gli indiani, conquistarli alla loro causa, fare in modo che essi assumessero e facessero proprie le esigenze, gli interessi, anche i comportamenti, gli stili di vita propri degli inglesi. E questo, naturalmente, a partire dalle classi dirigenti e non dai ceti popolari. All'interno, l'imperatore e il senato ottengono il controllo e il consenso attraverso i giochi prevalentemente. E qui il passaggio, o meglio, il richiamo al film Il Gladiatore è quasi obbligato. Con Panem et Circenses, con la politica dei doni, con i sacrifici religiosi, essi riuscirono in realtà a mantenere unita la popolazione, a conquistare un consenso solido e non estorto, e soltanto un consenso così, non estorto, ma condiviso, facendo proprio le ragioni della classe dirigente, fece sì che l'impero si avvalse del contributo e della grande competenza del combattente romano che per lunghissimi periodi non ebbe pari.